Under Radio.
Ciao a tutti, noi siamo i ragazzi della Ferdinando Russo di Napoli. Benvenuti in questa nuova rubrica, nella quale parleremo della pizza. Innanzitutto vi vogliamo spiegare come si fa. Per l'impasto si mescolano insieme farina, acqua e lievito. Poi, dopo averla impastata per 15 minuti, si lascia lievitare tra le 2 ore e le 24 ore. E dopo averla impastata, si condisce e poi è pronta.
Nella nostra classe è emerso che la pizza esprime diversi sentimenti, come la felicità. La pizza è una delle cose più belle di Napoli, infatti è stata poco tempo fa è stata proclamata patrimonio dell'UNESCO. Questa è la parte bella della pizza, però non tutte le persone sanno che dietro la pizza ci può essere nascosto un lato oscuro.
Ma adesso, prima di entrare nel cuore della trasmissione, sentiremo insieme Fatta una pizza di Pino Daniele.
Pizza, capriccioso, noi vogliamo solamente un'altra cosa, che il mondo non diventi come un grande cesso. Questa filosofia è canisciune e fisso, canisciune e fisso, canisciune e fisso.
Bentornati su Under Radio, siamo sempre alla scuola Ferdinando Russo di Napoli.
Siccome prima abbiamo accennato che la pizza è diventata patrimonio dell'UNESCO, ne voglio parlare. Infatti, di recente, il 9 dicembre 2017, appunto la pizza è diventata patrimonio dell'UNESCO. Ma cos'è l'UNESCO? L'UNESCO è l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura. Nacque il 1945, durante la CAME, ovvero la Conferenza dei Ministri Alleati dell'Educazione. Qui a Napoli sono tutti contenti per questo, infatti il nostro sindaco, il sindaco De Magistris, ha detto che è un riconoscimento storico, mentre i vari pizzaioli hanno affermato così i nostri giovani non saranno costretti ad emigrare. Erano tutti contenti, addirittura la Marvel ha disegnato Spider-Man mentre assapora la nostra pizza. Per festeggiare, il 14 dicembre, erano state regalate pizze a tutti, grazie all'iniziativa del Napoli Pizza Village.
Ma la peggio hai sentito quelle che hanno detto i pizzaioli?
Sì, che i ragazzi non dovranno più emigrare, però lasciare la propria città per poi per trovare lavoro non è un problema che riguarda solo i ragazzi napoletani, ma anche i ragazzi di altri paesi.
Così come Hamid, ragazzo che Carmelo, Alessia e Alessandro hanno intervistano per noi.
Ciao a tutti ragazzi, siamo i ragazzi della seconda B dell'istituto comprensivo Ferdinando Russo. Oggi incontreremo un amico pizzaiolo che viene dal Dinan, a cui faremo qualche domanda. Adesso passo la parola ad Alessandro.
Cercando foto abbiamo visto che l'Iran è un paese molto ricco, ma com'è in realtà? Quali erano le tue condizioni di vita?
In realtà è vero che l'Iran è un paese ricco, giusto. Ogni paese ha i problemi suoi, quindi che sia politica, che sia povertà, che sia economicamente. Praticamente il mio paese è un fatto di politica, quindi il problema della politica.
Avevi un lavoro stabile e ben pagato?
Sì, io avevo un lavoro mio e c'ho pure ancora il mio lavoro, che si occupa mio padre del mio lavoro.
Ma che lavoro facevi con tuo padre?
Praticamente, noi veniamo dalla famiglia di camionisti, come a Napoli qualcuno viene dalla famiglia di pizzaioli, no? Quindi mio padre, da mio padre, zii, cugini, cugini di mio padre, tutti quanti, veniamo da una famiglia di camionisti.
Adesso passo la parola a Lorenzo, a cui farà qualche domanda sul viaggio in Italia.
Allora, di solito le persone vengono in Italia per scappare dalla guerra. Tu invece sei venuto per lavoro oppure sempre per scappare proprio da questo?
Come ve l'ho spiegato già, io lavoro e stavo bene, quindi io sono venuto qua per fatta di politica. Non c'è una guerra, c'è la guerra tra il popolo e il governo.
Quindi proprio per un asilo politico?
Esatto.
Molte persone che emigrano vengono grazie a dei barconi. Tu come sei venuto?
È un viaggio molto duro, perché io non potevo uscire facilmente dal mio paese, quindi non potevo prendere aereo, non potevo prendere il treni, non potevo prendere il pullman, quindi ho dovuto fare un passo come clandestino, uscendo dall'Iran di nascosto.
Ma sei venuto con la barca?
Praticamente io con la barca no, però io sono venuto col camion, con nave.
E quanto tempo hai impiegato?
Per uscirla da là? Se tu vuoi partire normalmente sono tre ore e mezzo con aereo. Ma come sono venuto io, quindi è quasi un mese durato per venire qua.
Dopo aver risposto a queste domande, le volevamo chiedere la vita in Italia com'è. E do la parola a Maria Francesca.
Molti cittadini, dopo essere venuti in Italia, prendono la cittadinanza. Tu l'hai presa subito?
No, no ragazzi, la cittadinanza ha un modo suo, quindi non è facile avere la cittadinanza. Per avere la cittadinanza devi passare 10 anni di residenza, non di rimanere, di residenza. Poi devi avere un livello di base della lingua italiana, 2. Devi avere certificati penali puliti, 3. Sono tante cose per avere la cittadinanza, non è così facile.
Tu invece da quanto tempo soggiorni?
Io quest'anno faccio 7 anni che sto.
Hai imparato subito la nostra lingua?
Guardate che la lingua italiana è la lingua più difficile del mondo, per me, perché è difficilissima. Subito, subito no, però sono riuscito abbastanza presto.
La conosci qualche parola in napoletano?
Io lavoro in posti che parlano solo napoletano.
Hai fatto subito amicizia con i tuoi colleghi di lavoro?
Sì, sì, con colleghi di lavoro sì. Comunque io vengo da un parte dell'Iran, dal sud dell'Iran, che ci abbiamo lo stesso, diciamo, sangue di napoletano, perciò io mi trovo bene.
Adesso faremo delle domande sulla pizza e sul tuo lavoro. Passiamo la parola ad Alessia.
Esistono diversi tipi di pizza, qual è quella che riesci a preparare meglio?
Ma quella che mi esce meglio sicuramente è la margherita o la marinara.
In Italia ci sono molti lavori, perché hai scelto di fare il pizzaiolo? Come ti è venuto di lavorare proprio a Napoli?
Brava, bella domanda. Praticamente perché io ero un camionista, no? Io ho la patente internazionale, quindi io volevo continuare il mio lavoro anche in Italia. Ma sfortunatamente il mio patente non è riconosciuto qua, quindi io ho dovuto cominciare da capo, tutto da capo. E parlando della pizza, a questo punto ho detto vabbè, ci provo pure io a imparare la pizza, perché mi piaceva di imparare.
Se no avresti scelto di fare il camionista?
Sicuramente.
Per te che vieni dall'Iran, là c'era qualche tradizione simile alla pizza oppure uguale? Si faceva con gli stessi ingredienti?
Assolutamente no. Noi la pizza così non ce l'abbiamo, il forno così non ce l'abbiamo. Noi facciamo la pizza doppia, come la focaccia così grande. Quindi io ho cominciato a imparare, ho imparato a fare la pizza. Ho cominciato con un corso.
La prima volta che l'hai fatta com'era?
Ah beh, la prima volta era quadrata, triangolo, quindi a matematica praticamente. Se c'hai un obiettivo e non hai un'altra scelta, impari subito.
Adesso c'è l'ultima domanda.
Con quali ingredienti prepari la pizza qui a Napoli?
Allora, qua la pizza va fatta con acqua, farina, lievito e sale. Però non è che tu dici, vabbè, io faccio fare la pizza, ma faccio così, farina, acqua, lievito, sale, butto tutta in, gira tutta la pizza. No. La pizza è matematica, quindi devi calcolare i ingredienti come si devono usare. Merci a Samatu, ma non è anche male da vacchia di baroglie. Non so, è vero.
Anche a te.
A te, famiglia. Grazie ad Hamid per la risposta alle nostre domande. Salam. Arrivederci. Salam.
Salam. Salam.
Stanca, rassegnata, innocente, invasata, nuda, svergognata, tradita, condannata. Ma è la mia città. Porca avvelenata, incivile, incendiata, sempre affollata, devota, ammutinata, ma è la mia città, è la nottata. No, passa mai. Bella appariscente, invidiata, invadente, volgare, indecente, violenta, incandescente, ma è la mia città. Dolce, incosciente, insidiosa, insolente, amara, ammaliante, miracolata, irriverente, ma è la mia città. Domani chi lo sa? Vedrai che cambierà, magari sarà vero. Ah, non cambierà mai niente, se ci credo solo io. Solo abbandonata, invisibile, spiata, fiera, disprezzata, feroce, incontrollata. Ma è la mia città, colta, raffinata, aggredita, infamata, muta, scanzonata, superstiziosa, spregiudicata. Ma è la mia città. E domani chi lo sa, vedrai che cambierà. Solo io.
antiquata, misteriosa, inesplorata, fragile, spietata, assediata, ammanettata, ma è la mia città.
Ed eccoci tornati dopo aver sentito la canzone di Bennato, Questa è la mia città.
La pizza è diventata così importante che anche gli chef stellati hanno provato una loro interpretazione. Ha fatto molto discutere la pizza di Carlo Cracco, chef stellato e celebre giudice di Masterchef, nel suo ristorante di Milano. Il web è impazzito e ci sono state molte recensioni negative. Secondo noi, ragazzi napoletani, non è a livello della nostra, anche essendo fatta da uno chef molto importante. Però ci sono state persone che hanno approvato. La sua pizza si presenta così. Provo la non sciolta, perché secondo noi è stata aggiunta dopo la cottura. Pomodorini, salsa e soprattutto l'impasto che è fatto a differenza della nostra pizza con cereali.
Lorenzo, cosa ne pensi della pizza di Cracco?
Secondo me non è buona come quella napoletana, però ha avuto tanta creatività nel farlo.
Adesso ascolteremo la storia di un ragazzo che ha avuto altrettanta creatività.
Ormai sulla pizza ci cerca sempre di fare nuove idee. La notizia dell'altro giorno spiega proprio che il mezzo dotato a tre ruote, noto come Apecarro, è stato dotato di un forno a legna tradizionale. Un napoletano ha depositato il brevetto di questa idea che probabilmente gli frutterà molti soldi. Tra qualche tempo potremo trovare fuori scuola, invece di una pizzeria, un mezzo a tre ruote che permette di cibarci del nostro cibo preferito appena sfornato. Tony Tammaro, tempo fa, aveva dedicato una canzone al mezzo a tre ruote, che è diventata famosissima. Forse il nostro inventore avrà preso spunto da questa canzone? Ora ve la facciamo sentire.
I porto tre ruote, io guido l'Apecar. Udre rodra pioggia, la pecar della piaggio. Ma scedi quattro mattina, mi alzo alle 4 del mattino. E cocca potevo di 4:10, a volte mi sveglio più tardi. E poi vado al mercato, e poi vado al mercato. E magari che mlun, e faccio il carico di cocumeri. L'altro giorno a Casoria, l'altro ieri a Casoria vicino Napoli, si è schiattato una ruota, ho forato un pneumatico, perché la strada fa schifo, perché il fondo stradale non è dei migliori, e si è buccato tre ruote, e si è ribaltato l'Apecar, e sono caduti tutti i meloni, e sono caduti tutti i cocomeri, e mi sono cagato sotto, e io ho avuto molta, molta paura. E a tutte le macchine che passavano, e tutte le auto che transitavano per Casoria, finivano sui miei cocomeri. E nessuno si fermava per me, cambiava successo. E nessuno mi soccorreva. E qualcuno non si fotteva pure balloon. E qualcuno se ne approfittava. E Luca l'ha tirata per fuori e do tre rau. Io gridavo aiuto. E la gente si metteva nei maloni dei bagagliari e macchine se ne fuggiva. Yeah, I porto tre route. Io guidavo la Pecar. E mo porti stambello. Ed ora sono bloccato in ospedale. Ma se capacchi il casavo tu de merlo. Ma se trovo l'autore del furto dei miei cocomeri, faccio la rete pure i scorzi e cement. Mi faccio restituire le bucce e i semi. La gente fa tante signore. La gente crede di essere per bene. E poi si fotte le merlo.
Under Radio.
Fino ad ora abbiamo parlato di cose belle, divertenti, di idee strampalate. Ma adesso... ricordate che noi all'inizio abbiamo parlato che la pizza può nascondere anche lati oscuri?
Sì, mi ricordo, infatti ho invitato Antonio Esposito per parlarci meglio di questo lato oscuro.
Ciao a tutti, siamo qui con il collegamento telefonico con Antonio Esposito, un ricercatore napoletano e esperto in beni confiscati. Lo salutiamo e lo ringraziamo. Lo intervisteremo per parlare della pizza, anche perché i suoi ingredienti principali possono essere territori che sono controllati dalla mafia. ora passiamo alle domande e ringraziamo di nuovo Antonio.
Perché hai scelto questo lavoro?
Allora, ciao innanzitutto a tutti e grazie per avermi interpellato su un tema così importante. Ho scelto questo lavoro perché mi occupo da tempo di inserimento sociolavorativo di persone svantaggiate e in queste realtà di cui vi state occupando si realizzano progetti per l'occupazione, per il reinserimento sociale e lavorativo di persone che hanno dei percorsi difficili.
Secondo noi questo lavoro comporta una grande responsabilità, per te è importante?
Sicuramente importante perché è un lavoro che restituisce storie e realtà importanti.
Come è iniziato questo lavoro? Hai trovato difficoltà?
Sicuramente non è semplicissimo, c'è la necessità di mettersi gambe in spalla, di girare, conoscere i luoghi, avere disponibilità di ascolto per le persone e poi anche confrontarsi con realtà territoriali che non sempre sono così semplici.
Sei stato mai minacciato dalla camorra?
No, personalmente non ho mai ricevuto minacce, però spesso mi è capitato di confrontarmi con persone che invece hanno dovuto affrontare situazioni di questo tipo e quello che loro mi hanno restituito è che non è necessario essere degli eroi, bisogna semplicemente metterci sempre coraggio che rimanda al valore etimologico della parola e quindi al metterci cuore.
Grazie, adesso passiamo la linea a Lorenzo.
Ciao Antonio.
Ciao.
Buongiorno, volevamo dirle, noi ricordiamo di aver letto di un caseificio nel Casertano e di molte aziende agricole confiscate perché erano in mano ai mafiosi. Adesso ci potresti fare un quadro generale della situazione?
In generale ci sono tantissime realtà che sono state sottratte ai mafiosi, anche attività produttive importanti. In molte di queste si stanno realizzando dei progetti che sono estremamente significativi di restituzione alla collettività di questi beni e soprattutto di creazione di esperienze di economia sociale, cioè un'economia che sia capace di creare uno sviluppo sostenibile per il territorio e parta proprio appunto dai soggetti più svantaggiati, riuscendo a dare loro delle possibilità nuove di reinserimento sociale e lavorativo. Può dare sicuramente uno sviluppo ulteriore all'utilizzo dei beni confiscati perché, questa è l'altra cosa che invece va sottolineata, purtroppo ancora oggi l'effettivo riutilizzo ha delle percentuali molto basse e si dovrebbe lavorare per restituire tutto questo patrimonio alla collettività.
Poi le aziende che sono state confiscate e riutilizzate e poi riutilizzate, come stanno andando?
Sulle aziende è più complicato, tieni presente che proprio le aziende, oltre il 90% delle aziende confiscate ancora tutt'oggi sono destinate al fallimento, alla chiusura. C'è stata però una riforma della normativa nazionale che interviene proprio su questo aspetto, garantendo un maggior sostegno alle aziende sottratte ai mafiosi.
Noi siamo andati alla conferenza stampa di Libera. Sappiamo anche che è un'associazione molto importante contro la mafia e sappiamo anche cosa fa. Ma che ruolo ha nei beni confiscati?
Libera è un'associazione di associazioni, per così dire, ed è stata la realtà che ha permesso con una raccolta di firme di arrivare alla legge sull'utilizzo sociale dei beni confiscati. Ha storicamente un ruolo fondamentale, importantissimo, restando l'associazione di riferimento rispetto alla questione dei beni confiscati.
Va bene, grazie Antonio. Ora passo la linea ad Alessandro.
Grazie
Ciao.
Per essere ancora qui con noi. Come funziona la confisca dei beni tecnicamente?
Sostanzialmente quando c'è ci sono gli interventi della magistratura, L'iter è molto lungo in realtà, perché chiaramente vanno tutelati i diritti di tutti, e quindi se alla fine dell'iter giudiziario, che può durare anche 6-8 anni, si verifica che realmente quei patrimoni sono stati accumulati illecitamente, quei patrimoni vengono confiscati e quindi passano alla gestione dello Stato, che può o utilizzarli per fini istituzionali, ad esempio realizzare caserme, scuole e quant'altro, oppure attraverso l'Agenzia Nazionale per i Beni Confiscati trasferirli al patrimonio indisponibile degli enti locali, innanzitutto i comuni e quindi le regioni e le province. Questi enti, cioè comuni, soprattutto i comuni, a loro volta poi attraverso dei bandi pubblici possono destinare questi beni per attività sociali e quindi darli ad associazioni, cooperative, per restituirli alla collettività e permettere lo sviluppo di nuove possibilità di sviluppo territoriale.
Prima dicevi che molte aziende destinavano a fallire, ma perché è così difficile gestirle?
È un discorso un po' complesso in realtà, bisognerebbe essere onesti e dire che molte aziende mafiose, perché appunto erano connotate dalla mafiosità dell'azienda, non possono a prescindere sopravvivere, perché appunto i loro guadagni e la loro economia erano economie di tipo mafioso. Chiaramente non vale per tutti. Si ha ancora paura ad avere dei rapporti con aziende che sono state sottratte alla mafia, e perché poi esistono tutta una serie di difficoltà di carattere burocratico che intervengono paradossalmente dopo la confisca.
Allora Antonio, noi ti salutiamo e ti ringraziamo per averci accompagnato in questo viaggio così complesso, in questo anche ambito così difficile. Quindi noi ti salutiamo e ti ringraziamo ancora.
Ciao ragazzi, grazie a voi.
Adesso siamo arrivati a fine trasmissione, a cui hanno partecipato Lorenzo,
Davide,
Pasquale,
Domenico,
Carmelo,
Cristian,
Antonio,
Cristian,
Raffaele,
Maria Francesca,
Giorgia.
E adesso mangeremo la pizza con una poesia che le abbiamo dedicato.
La pizza fa scipazzi. Quando mangio la pizza, il sugo schizza, il suo odore mi ipnotizza. La pizza è pazza, la pizza paralizza. Se ci metto la mozzarella, allora sì che viene bella. La pizza margherita è molto saporita, che sia al piatto o al portafoglio, se la mangi sembra un sogno. Bianca, rossa o al pomodoro, la pizza di Napoli io la adoro.
Under Radio. Vuoi condividere con noi le tue idee, le tue iniziative? E allora contattaci su Facebook Under Radio oppure attraverso il nostro sito www.underradio.it. Under Radio, la parola ai ragazzi!